Maracanã.
Ma io penso che dopo un anno negativo come quello appena passato, le uniche garanzie sono il fatto che la società voglia ripartire e quindi rifondare con un allenatore nuovo, che sicuramente è una garanzia, perché Max Allegri è un allenatore molto esperto, con un direttore nuovo, e quando si cambia così tanto secondo me è difficile poi fare delle promesse.
Milan, che sta nascendo, è una squadra che mi incuriosisce molto, perché sarà una squadra completamente diversa dall'anno scorso, però di partenza devo prendere atto che i due giocatori più bravi se ne sono andati, cioè Renders, che è stato assolutamente il centrocampista più forte, forse addirittura del campionato, insieme a McTominay, comunque sicuramente del Milan. Teo Hernandez.
Se l'allenatore ha dimostrato di avere così tanta importanza, poi il Napoli alla fine ha vinto con Conte e McTominay, e quindi il Milan può vincere per me con Allegri e Leao, perché il vero top player è il signor Settimana. Cioè il signor Settimana non gioca, ma il signor Settimana è troppo importante nel calcio di oggi. O il signor Calendario, decidete voi, sono coniugi. E quindi io dico che questo sarà molto importante per me. Il Milan può fare il Napoli.
Il prossimo anno ci sono i mondiali, e quindi un giocatore come lui che sta un anno fermo non lo vedo. Credo che si metteranno d'accordo e lui andrà in una squadra quest'anno che possa pagare, accontentare tutte le parti, sia il giocatore che la Juventus.
Se andiamo a vedere, i grandi club, parlo di Juventus, Inter e Napoli, sono, non dico ostaggio, ma sono condizionati pesantemente da Vlahović, Çalhanoğlu e Osimhen. E di fatto questi tre giocatori rallentano le operazioni in entrata delle squadre. Maracanã.
Bene, 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 ci siamo. Abbiamo sentito come sempre il meglio della puntata precedente di Maracanã, ossia di quella di ieri, con appunto tutti i temi trattati. E allora ci siamo, buon pomeriggio e benvenuti a questa puntata del venerdì. Si chiude questa settimana di Maracanã, siamo al 4 di luglio, con naturalmente il mercato sempre in primo piano. C'è l'arrivo oggi di David alla Continassa, tra l'altro tra poco vi mostreremo anche le immagini del suo arrivo, questo primo bagno di folla dell'attaccante della Juventus proveniente da Lille, quindi il primo colpo di mercato della Juventus lì davanti per rinforzare il reparto offensivo. Ieri abbiamo sentito e raccolto le opinioni su questo calciatore anche di Padovano, che potete trovare naturalmente nei nostri social, nella pagina Facebook di TMV Radio, anche nel Instagram, dove ci sono tutti gli interventi che appunto più o meno vengono realizzati nel corso del nostro pomeriggio, quindi potete appunto trovare lì. Vi ricordo anche il canale YouTube di Tutto Mercato Web, dove all'interno, nelle varie sezioni, potete trovare appunto anche la sezione di TMV Radio, dove è possibile rivedere anche parti di trasmissioni, gli approfondimenti che vengono fatti nel corso del nostro pomeriggio. Di nuovo un saluto da Marco Piccari. Vi ricordo il numero di telefono per interagire sempre con noi attraverso dei messaggi WhatsApp, audio e anche testi scritti. Mi raccomando, sugli audio cerchiamo di stare sempre intorno ai 30-40 secondi. Magari ne mandate uno in più se volete aggiungere qualcosa, ma non audio di un minuto, due minuti, perché comincia a essere un po' complicato. E allora, anche perché c'è il tagliatore di audio di là del vetro che procede senza nessun criterio, prende e taglia, dove arriva arriva. Allora 331 8200 213 per i vostri messaggi, per chiudere questo fine settimana. Io vi voglio subito porre una domanda, che è un po' uno dei temi centrali che affronteremo oggi nel corso di queste quattro ore che passeremo insieme. Questa è una sorta di anteprima, tra poco ci colleghiamo con il direttore di Tutto Mercato Web, dove ci fa un po' il solito punto mercato dell'apertura di Maracanã. Però uno dei temi che possiamo così oggi affrontare, visto anche le operazioni che sono state fatte in questo momento, siccome è una delle squadre più attive sul calciomercato, mi riferisco al Como. Andremo dopo nel dettaglio nel corso del pomeriggio ad analizzare le spese fatte, gli acquisti, e ne parleremo con i nostri amici, ma anche con voi. Se il Como, secondo voi, è un po' una sorta di nuova big, perché si sta così affacciando in maniera prepotente, ne abbiamo parlato tanto nel corso della scorsa stagione, quest'anno proprio verso la fine del campionato e l'inizio del calciomercato sono successe alcune cose che comunque hanno messo, no, in primo piano il Como, come ad esempio la scelta di Fabregas di non andare in un top club ma di rimanere nel Como. Ha cominciato già a fare il mercato e mi sembra così, a conti fatti, ho dato uno sbirciato oggi ai giornali, il Como ha già speso 100 milioni, quindi stiamo parlando di una squadra che è molto attiva. Poi andremo a vedere anche i giocatori acquistati, è una politica di prendere giocatori giovani ma comunque di fare degli investimenti. 100 milioni stiamo parlando già di una cifra spesa, quindi come un club di altissima fascia, anzi forse quelli di altissima fascia adesso non stanno spendendo le cifre del Como. E vi chiedo se possiamo considerarla già una nuova big, tanto tale da poterla mettere addirittura in corsa per un posto in Europa. Quale Europa non vi saprei dire, ditelo voi. Però siccome qui oggi avremo anche dei nostri amici che ci accompagnano, che hanno sempre parlato molto bene del Como, ne parleremo appunto anche con loro per capire che valutazione si può dare. Siamo lontanissimo dall'inizio della stagione perché insomma manca ancora molto mercato, però ripeto, il Como si è mosso molto bene in questo momento, sta acquistando, sta anche ricevendo così molte complimenti, no, nell'ambito calcistico per le operazioni che sta facendo, sempre giovani di grande qualità che appunto vengono inseriti in quella economia di calcio di Fabregas, dove vuole un determinato tipo di calcio e di conseguenza sta cercando giocatori con quelle caratteristiche. Quindi dite la vostra anche su questo tema. Poi un altro che affronteremo, quale può essere secondo voi che tipo di soluzione si potrà trovare per il caso Vlahovic, perché già oggi leggo tra chi parla di risoluzione del contratto, ieri abbiamo raccolto noi qui dei pensieri di buona uscita per quindi mandarlo via, ad esempio Brambati ha detto il suo procuratore dovrebbe fare di tutto per uscire dalla Juventus e trovarsi una squadra per giocare con più continuità, perché insomma qui la situazione ormai è arrivata proprio al capolinea. Allora, poi nella seconda parte di questa prima ora di anteprima ci collegheremo anche alla Continassa con Camillo De Michelis, che ci parlerà proprio di questo arrivo di David. Tra poco vi mostreremo anche le immagini relative appunto all'arrivo dell'attaccante ex Lille, che adesso vestirà il prossimo anno la maglia della Juventus. Ieri ne ha parlato molto bene Padovano nel corso appunto del nostro pomeriggio, Michele Padovano, ex attaccante appunto anche della Juve. Dunque io direi di salutare Andrea Magliocca e Gabriele Latini in cabina di regia. Andiamo ai titoli e poi subito con Nicolò Ciccarini. Vai con i titoli. È il suo giorno, Allegri, ritorno al Max, si riprende il Milan e comincia così la sua stagione, e noi ci chiediamo quali potrebbero essere le prime tre cose che dovrà fare Massimiliano Allegri. Eccola qui la domanda di oggi: il Como è la nuova big? Ne parleremo. Napoli formato già campionato con i giocatori che stanno arrivando, daremo un'occhiata anche a questa nuova formazione, proveremo a parlare se è da campionato, ok, ma è anche già da Champions. Vento arabo soffia per Osimhen, Retegui e Ken. Fiorentina, i tre abiti di Pioli, tre possibili formazioni che andremo così ad analizzare. Bene, allora neanche il tempo così di una riflessione, perché andiamo subito da Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Nicolò, ben trovato.
Bentrovati a voi, buongiorno a tutti.
Che bello vederti, caro Nick. Allora, Nick, vai, insomma, io, se sei d'accordo, comincerei, non so se abbiamo già qualche immagine così che mettiamo subito anche a copertura per vedere questo arrivo alla Continassa di David. Quindi sì, primo colpo della Juventus che viene portato a termine e oggi è lì, insomma, a fare visite mediche e tutto.
Io penso che questa sia un'ottima operazione di mercato della Juventus, perché comunque loro avevano intenzione di rivoluzionare un po' il settore offensivo. Credo anche che la Juve non abbia finito qua, perché sentivo anche nei titoli, sentivo anche quello che tu dicevi riportando il pensiero di Brambati, che Vlahovic deve andare via. Però il problema di Vlahovic se l'è creato all'inizio la Juventus da sola, quando gli ha fatto questo contratto, per cui Massimo sa benissimo che quando si fanno dei contratti a 12 milioni di euro poi diventa un problema cedere un giocatore e allo stesso tempo rinnovare un giocatore. Poi ho la sensazione che Vlahovic da questo punto di vista l'abbia presa un po' sul personale. Il 9 ce l'ho io, no? Ha detto sui social, il centravanti sono io, ed è evidente che il centravanti sei te, perché comunque sei ancora il centravanti alla Juventus, ma nel futuro non si può sapere. Quindi ecco perché Jonathan David, ecco perché 3 anni di contratto con l'opzione per il quarto anno, ecco perché non è finito l'attacco della Juventus, perché secondo me se esce anche Vlahovic ci può stare che facciano un attacco ad Osimhen, per il quale l'ipotesi araba rimane sempre l'ipotesi più probabile e più concreta, ma che allo stesso tempo penso sia una soluzione che si dovrà valutare in base anche a quelle che sono le offerte, perché la Lilal era arrivata, la Lilal di Inzaghi, a offrire 70-75 milioni di euro e tanti soldi anche allo stesso Osimhen, però non c'è voluto andare. Quindi la Juve adesso ha il nodo Vlahovic che può sbloccare Osimhen e poi c'è il centrocampo. Però per quanto riguarda il resto mi sembra che la squadra sia totalmente fatta nella sostanza, a meno che non abbiano intenzione di andare a prendere un difensore centrale, perché sai, il difensore centrale potrebbe essere utile in virtù dell'infortunio di Savona, mentre qui stiamo vedendo la rivoluzione di Jonathan David alla Continassa, e il centravanti del Lille che comunque aveva anche altre opzioni, alla fine ha scelto la Juventus, e qui si è mossa molto bene la Juventus, perché in Italia c'erano anche il Napoli e l'Inter, che però non hanno voluto spendere evidentemente né i soldi delle commissioni né i soldi di ingaggio. Ma soprattutto secondo me c'è un altro aspetto che è importante, è che probabilmente forse la Juventus è stata molto concreta nei suoi confronti e gli ha fatto capire anche l'importanza. Penso che questo sia un giocatore che dia delle buone soluzioni. Ora devono capire alla Juve se Jonathan David può bastare, ovviamente con Vlahovic che esce dovranno capire se prendere o poter prendere Osimhen, e poi lavorano su 2 esterni, e uno ce l'hanno in casa, e sapete benissimo a chi mi riferisco, è con Seisao, che ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, e l'altro è Sancho, che la Juventus secondo me vuole prendere dal Manchester United. Ora vediamo quale dei due potrà prendere, perché secondo me tutti e due non li prendono. Rinnoveranno il contratto a Yıldız, se prendono Sancho lasciano con Seisao, se prendono con Seisao lasciano Sancho. Ora in questo momento mi sembra che con Seisao costi un po' di più rispetto a Sancho, e quindi ora vedremo. Insomma, le strategie della Juve sono abbastanza definite. Io l'unico dubbio ce l'ho in difesa, perché a mio avviso lì tutto sommato qualcosina io farei, considerata l'uscita di Rugani, considerata l'uscita di Jalot, considerato che comunque Kelly non sta soddisfacendo più di tanto, che Bremer è al rientro, è vero ci sarà anche Cabal, però questi giocatori comunque vengono da lunghi infortuni, possono bastare per la difesa della Juventus, lo scopriremo magari nelle prossime settimane, visto che il mercato ci terrà compagnia fino al 1° di settembre.
Bene, bene, intanto abbiamo visto, come hai sottolineato tu, questo primo bagno di folla di David con i suoi tifosi, e quindi inizia l'avventura, insomma, di questo attaccante che ieri, ti devo dire, abbiamo avuto Michele Padovano, ne ha parlato molto bene, ha detto attaccante d'area di rigore che può sostituire appunto Vlahovic, e vediamo insomma poi se la Juventus farà altro per rinforzare ancora il reparto offensivo. Questa è un po' la situazione della Juve, oggi è anche il giorno di Massimiliano Allegri, caro Nick, perché insomma si presenterà appunto al centro sportivo del Milan e comincerà questa sua avventura, che è il ritorno insomma al Milan di Max, no?
Ma per me forse è il più grande acquisto di quest'estate. Cioè, qual è stato il colpo dell'estate? Chi ha preso Allegri, secondo me? Perché comunque io lo sai che non sono un allegriano convinto per quanto riguarda l'esposizione del gioco, per quanto riguarda le geometrie, però condivido tanti dei pensieri di Allegri sul calcio in generale, su quello che è il suo modo di interpretare questo mondo, che è molto particolare, ma nel quale poi io sono d'accordissimo con lui quando dice tutto molto semplice e normale. Siamo noi che creiamo tutte queste anormalità inventandoci magari anche delle situazioni che sono più grandi di quelle che in realtà sono, perché il calcio è un gioco estremamente semplice e spesso e volentieri basta poco, no, per vincere le partite o quantomeno per portarsi a casa i risultati. Tare Allegri, bella coppia. Allegri lunedì farà la conferenza stampa, per cui sarà da registrare passaggio dopo passaggio, minuto dopo minuto, secondo dopo secondo. Il Milan sta cercando di chiudere gli Asciari con il Bruges, un'operazione sulla quale credono tantissimo, tant'è che si sono avvicinati alla richiesta di 35 milioni di euro. A questo punto non so se prenderanno Xhaka. e hanno già Modric, stanno lavorando su una punta che abbia delle caratteristiche diverse rispetto a quelle di Jimenez, quindi vediamo che cosa tireranno fuori dal cilindro, e poi devono trovare appunto un esterno a destra, un esterno a sinistra, perché la questione anche, voglio dire, di Theo Hernandez sta andando per le lunghe con l'Al-Hilal, è un'operazione che comunque sia non è semplice, un'operazione che porterebbe 18 milioni di euro di ingaggio al giocatore, circa 35 milioni di euro al Milan, e questi soldi sono importanti per essere poi rispesi, no, ovviamente sul mercato. Per il resto poi non è che abbiano grandi cose da fare, dopo l'arrivo anche di Samuele Ricci in mezzo al campo hanno sicuramente compensato le partenze, e soprattutto una partenza che è quella ovviamente di un giocatore che secondo me era fondamentale, Reinders, però se prendono gli Asciari con Samuele Ricci c'è Modric, vediamo se poi addirittura decidono di prendere anche Xhaka, a quel punto il centrocampo del Milan secondo me è di alto livello, e poi hanno la possibilità secondo me con Allegri di poter recuperare un giocatore come Leao, perché a mio avviso Leao sarà molto importante nello schema di Allegri, e Allegri è un po' come Stefano Pioli, sono quegli allenatori che secondo me sanno tirare fuori il meglio da questi grandi giocatori, da questi giocatori che hanno questa maglia pesante, importante, da leader. E quindi io credo che il Milan l'anno prossimo non sarà una delle favorite per vincere lo scudetto, però il Milan lotterà totalmente per la Champions League.
Ebbene, bene, vediamo. Oggi proveremo un po' a chiedere ai nostri, caro Nick, insomma, le prime tre cose che dovrà fare per rimettere proprio il Milan al max, no? Proprio Allegri. Quindi vediamo un attimo, ne parleremo. Senti, un'altra cosa che io ho chiesto oggi, la rigiro anche a te. Grande movimento del Como, forse possiamo dire che in questo momento è la squadra più attiva, è partita fortissimo, sta investendo, sì, giovani di qualità. Io ho chiesto anche se possiamo già considerare il Como pronta ad entrare tra le big del campionato.
Ma io del Como non ho meraviglia, perché comunque quando un club va a chiedere a Leo Messi di poter giocare magari 2-3 mesi perché l'MLS è ferma, in una squadra che lotta per la salvezza, che poi in realtà non ha mai lottato per la salvezza, non ti puoi aspettare, cioè non ti puoi più sorprendere di nulla, no? Perché se vai a chiedere a Messi di andare a giocare nel Como, vale tutto, no? Ora hanno preso questo Kun, che è un giocatore molto importante, ha segnato 21 gol l'anno scorso, ha fatto 15 assist, quindi è sicuramente una garanzia, una certezza. Quello che ti posso dire è che a me quello che interessa di più, io capisco, no, che poi siamo tutti sempre legati, prendono quello, Morata, hanno l'accordo con Morata, vanno a prendere altri giocatori molto importanti, però secondo me, io quando parlo di queste squadre, di queste situazioni, la cosa che a me più colpisce, io sono un po' una mosca bianca in questo, perché tutti vengono colpiti dai soldi, dagli investimenti, le big, l'anno prossimo il Como che lotta per l'Europa League, il progetto, ragazzi, il progetto è quello che fa la differenza. Soldi o non soldi, loro hanno un progetto, chiaramente hanno anche i soldi che aiutano non solo nel, certo, calcio ma anche nella vita, è però molto, hanno un progetto, e il progetto è, sì, ne sappiamo qualcosa, e dico in generale, se avessimo milioni di euro, Marco, probabilmente andremo a girare il mondo invece che a parlare di calcio dalla mattina alla sera, no, però a parte le battute, no, dicevo, la cosa bella del Como è che quando la proprietà è arrivata ha detto prendo il club, lo porto dalla Serie B alla Serie A, la mantengo in Serie A, la voglio portare a un livello ancora più alto, questa è la bellezza del Como, al di là del fatto che possono comprare tantissimi giocatori, che possono magari fare degli investimenti importanti e ne hanno tutte le facoltà, però a me quello che oggi intriga è che nel calcio ci sono tantissimi discorsi negli ultimi tempi, tutti, no, riempiono la bocca del progetto, della prospettiva, del fatto che si può far qui, che si può far là, che si può crescere, che si può diventare in una certa maniera, e poi puntualmente anno dopo anno si vedono dei progetti che nascono e muoiono, dei progetti che arrivano a metà, allenatori che vanno via, invece loro hanno preso Fabregas, allenatore bravo ed emergente, lo voleva l'Inter, lui è voluto rimanere al Como, ha costruito, diciamo, le basi importanti, l'anno scorso hanno fatto la buona squadra, adesso la stanno arricchendo, adesso cercano di essere qualcosa, perché qualcuno lo paragonava, no, il Como al Sassuolo, in realtà qui siamo oltre, faremo qualcosa, vedremo qualcosa di oltre, perché il Sassuolo ha dei paletti economici di una società che comunque non ha problematiche, ma che vuole stare in Serie A in maniera tranquilla e che ha avuto un incidente di percorso 2 anni fa quando è retrocessa. Detto questo, il Como ha qualcosa ancora in più, e quando tu dici le big, probabilmente hai ragione, perché tra le piccole è una big, non so se diventerà una big big, una doppia big, però in questo momento non ha nulla a che fare con quelle che sono, diciamo, nono posto in giù, è ancora non vicina dall'ottavo al sesto, ma secondo me è un percorso che potrebbe stupire tutti, per cui bella cosa del Como e la seguiamo con grande affetto.
Allora, no, assolutamente, qualcuno si dice portate rispetto al Como, ma non mi sembra che ne stiamo parlando male.
L'abbiamo appena detto.
Insomma, a chi investe detto, milioni sennò... vanno fatti solo applausi. Impariamo dal Como e le ex big italiane che dovranno cambiare proprietari e puntare sui miliardi veri, desiderosi di puntare tutto sugli investimenti sportivi.
Ma sì, io, però ragazzi,
però io sono d'accordo a metà su questa cosa, Nick, come sempre, perché poi bisogna anche investire con criterio, e stanno investendo sui giovani e secondo me questo è già un segnale importante, però non è che...
Sì, poi Marco c'è anche un altro aspetto, voglio dire, che insomma noi dobbiamo pensare anche che il Como non ha in questo momento il problema del fair play finanziario.
Esatto.
E quindi uno intanto spendo e poi si starà a vedere, ecco, quindi questo è un vantaggio, quindi tanti club italiani devono star dietro alle plusvalenze, devono star dietro a chiudere il bilancio il 30 giugno in una certa maniera, devono fare degli sforzi molto importanti. Oggi il Como ha questa grande libertà di manovra e fa bene a sfruttarla, però insomma rimettiamo anche la chiesa al centro del villaggio e raccontiamo le cose come stanno. Poi la proprietà è enorme, però devono anche non hanno in questo momento dei grossi paletti, anche perché se poi andiamo a vedere i ricavi in proporzione degli investimenti c'è una sproporzione enorme, è enorme,
sì, è vero. Senti, altra situazione che affronto con te, mancano ancora pochi minuti, poi ti lascio, Nick, è l'Inter, situazione Inter, soprattutto per quello che riguarda l'uscita, si fanno i nomi di Dumfries, si fanno i nomi di Çalhanoğlu e sto leggendo anche quello di Thuram in queste ore.
Quello di Thuram semplicemente perché poi c'è stato quel famigerato che lui ha fatto in un contesto, diciamo, secondo me sbagliato, perché era meglio se tutte queste cose non davi adito di farle vedere a quel post, no, che ha fatto Çalhanoğlu, e allora a quel punto dice, allora se lui dà ragione a Çalhanoğlu non può restare all'Inter e allora l'Inter naturalmente lo può anche vendere. Ora io non credo che questa sia la volontà dell'Inter sinceramente di vendere Thuram, però è chiaro che avendolo preso a parametro zero arriva un'offerta da 80 milioni di euro, magari ci possono pensare se il giocatore vuole andare. Io credo che si passi sempre dalla fase, no, dell'eccessivo ottimismo al disfattismo complessivo e totale, purtroppo è la nostra caratteristica che ci vede sempre protagonisti quando si parla di calcio nostrano. L'Inter che poteva vincere la Champions, il progetto Inzaghi, bravissimi, hanno fatto due finali in tre anni, perdono la finale, ma perdono malissimo, tutto sbagliato, tutto da rifare, come diceva il grande Gino Bartali, non possono più giocare a calcio, devono smontare tutto. Poi passano 10 giorni, si va al mondiale per club, arrivano agli ottavi, hai visto, bravi, però è perché non hai ascoltato che vanno agli ottavi di finale. Vengono eliminati a Fluminense, no, non ci siamo, è tutto un problema, questa
tutto
squadra
finito.
Non c'è spogliatoio, non c'è nulla, Chivu non è all'altezza. Io credo che ci siano dei rischi che oggi si sono presi, l'allenatore per primo, però hanno una grande dirigenza e quindi sapranno gestire bene questo momento. Andrà via Çalhanoğlu, il vero problema oggi non è Thuram, quello che può succedere, ma il vero problema è sostituire Çalhanoğlu, perché oggi sostituire un giocatore come Çalhanoğlu nel campionato italiano non c'è ed è il motivo per il quale dovranno fare una valutazione molto attenta e io non so quale possa essere il profilo giusto, perché Rovella è un'idea, ma certe cifre non può diventare un'idea. No. E quindi in Italia io non vedo un giocatore che possa sostituire Çalhanoğlu, credo che potrebbero far partire anche Aslani, quindi da questo punto di vista vedo tanto movimento in casa Inter ma poco disfattismo, cioè il disfattismo ce l'hanno più che altro quelli che forse vogliono e sperano che l'Inter vada in difficoltà, però l'Inter mi sembra tutto fuorché in difficoltà, perché la dirigenza è il segreto di questa società.
Beh, saremo a vedere, Nick, siamo in perfetto orario come sempre, io naturalmente noi ci risentiremo a partire da lunedì, io ti auguro un buon fine settimana e buon mercato come sempre.
Grazie a te Marco, saluto anche ai telespettatori, ciao ragazzi,
Nick, buon fine settimana, un saluto al direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, poi nel corso di questo pomeriggio avremo altri collegamenti per conoscere un po' la situazione del calciomercato e naturalmente adesso facciamo un piccolissimo break, ripartiamo dalla Continassa con Camillo De Michelis, facciamo un blitz proprio video per commentare l'arrivo di David e poi avremo anche un collegamento nella parte finale di questa anteprima con un collega da Como per così anche sentire il loro umore di questa squadra che insomma sta investendo e si è affacciata in maniera importante in Serie A ormai. E allora ci fermiamo, break, torniamo tra poco.